per te che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere, per te perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco ma i tuoi genitori erano poveri, per te che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL, ma l'acqua sta per iniziare, non fare altre cazzate, connettiti.
Se siete connessi su Radio Macete, quella che ascoltate è la voce di Pina Zecchini ad introdurvi la nuova puntata di Malacqua, che ho voluto intitolare È stato tortura. È un titolo che ho preso in prestito da un articolo letto, è un titolo che richiama chiaramente la sentenza della Corte Europea per i diritti umani contro l'Italia per i fatti accaduti alla scuola Diaz. Prima di entrare in argomento volevo comunque salutare Marco Martucci, che come avete sentito nelle ultime puntate non è con noi perché in questo periodo, in questo finale di stagione, è molto impegnato con questioni personali, sindacali, politiche, quindi lo aspettiamo magari per la prossima stagione. Introduco direttamente il tema dandovi la definizione proprio del vocabolario, che il vocabolario dà appunto della parola tortura. È un metodo di coercizione fisico-psicologico inflitto col fine di punire o estorcere delle informazioni o delle confessioni. Per estensione, qualsiasi atto crudele e voluto commesso su una persona con brutalità, sadismo e vendetta.
Ho preso tante botte, mi hanno rotto un braccio, una gamba, 10 costole e tutti i lividi in tutto il corpo. Chiamavano la mamma in francese, tedesco, inglese e non si poteva fare niente. Erano entrati in Maria e parevano delle belve. Siamo partiti con 4 corriere nel 2001 da Vicenza per andare al G8 di Genova. Siamo andati a dire ai grandi del G8 che questa maniera non si porta avanti l'Europa e il mondo intero. Una signora passando per lungo la strada ho domandato se si può trovare un posto di dormire. Guardi, ha detto che qua a 300-200 metri c'è il Social Forum. Alla scuola, si chiama Scuola Diaz, se vuole andare a vedere lì, mi ha accompagnato avanti un pezzo e poi l'ho ringraziata con il cuore, mi ha detto ecco le scuole sono lì e sono aperte, sono arrivato lì, ho messo giù quel pezzo di valigia che avevo, la borsa, e mi sono messo nel parterre e mi sono addormentato quasi subito perché ero stanco. Verso le 11:30 sento un trambusto e dico mamma mia, c'è qua il Black Bloc. Sento, hanno aperto il portone e ho visto il massacro in diretta. Non erano i Black Bloc, era la polizia, la mia polizia, quello che doveva difendermi, mi ha attaccato. A me ha rotto un braccio, una gamba, 10 costole. E ho visto delle cose che non auguro a nessuno che succedano più queste cose. Non auguro a nessuno perché ho visto una matanza, sangue dappertutto. È una cosa che non si può più dimenticare. Questa cosa brutta hanno promosso tutti questi aguzzini che hanno fatto la strage nella scuola, sono stati tutti promossi, sia dai carabinieri e sia nel reparto di polizia. Io quest'anno ho 76 anni, però sono vecchio fuori ma sono giovane dentro.
Abbiamo ascoltato la voce di Arnaldo Cestaro, che è colui che ha denunciato alla Corte Europea dei Diritti Umani il trattamento subito nella scuola Diaz durante il G8 di Genova. Il signore, come vi ha detto nell'audio, come avete ascoltato, ha 75 anni, eppure ha avuto il coraggio di appunto fare questa denuncia. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia nello specifico sia per quanto fatto dalla polizia, dalle forze dell'ordine in generale, dentro la scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, ma anche perché l'Italia ha violato l'articolo 3 della Convenzione dei diritti umani, cioè non ha un'adeguata legge sulla tortura. In Italia sono stati fatti vari processi dopo quello che è accaduto al G8. In particolare il PM Enrico Zucca ha avuto il coraggio, uno dei pochi, di andare a fondo alla questione. Sono state raccolte decine di testimonianze sui pestaggi avvenuti alla scuola Diaz, sia a ragazzi e a persone italiane che stranieri. Questi ragazzi furono poi costretti, detenuti nella caserma di Bolzaneto senza avere la possibilità di chiamare alcun legale. Dalle testimonianze raccolte da Zucca, emergono delle vere e proprie violenze, torture psicologiche. Per esempio, i poliziotti costringevano i ragazzi a urlare Viva il Duce o Viva la polizia italiana, proprio veri e propri atti di fascismo. Inoltre, i ragazzi stranieri, visto che nessun PM volle convalidare l'arresto, furono ben presto allontanati dall'Italia, accompagnati alle frontiere ed espulsi per 5 anni dal suolo italiano. Questo è poi stato ritenuto illegale dalle indagini del PM, che ha dichiarato proprio che ci furono degli atti grotteschi per insabbiare quello che stava succedendo. La Diaz è proprio una storia di fascismo tutto italiano e l'autoritarismo che emerge e non sono comportamenti isolati, è proprio emerso un corporativismo da cultura del fascismo. Genova ci dice anche però che il potere in quel momento si sentiva minacciato e ha usato ogni mezzo per sventare questa minaccia. Durante il G8 ci furono delle manifestazioni imponenti. Il mondo si rivoltava contro le decisioni prese da 8 persone che si sentirono delegittimate. Quello che fece la politica, nello specifico la politica italiana, l'allora ministro dell'Interno era Fini, c'era il governo Berlusconi, fu di cercare di distogliere l'attenzione, di troncare le gambe a un movimento che invece stava diventando un movimento proprio di popolo. E ci riuscì molto bene perché dopo il G8 purtroppo il dissenso è stato contenuto in altre forme, diciamo così. In questo senso il risultato di quella tortura fu proprio un annientare il dissenso che invece era collettivo. Ascoltiamo cosa l'opinione di un intellettuale italiano, insomma, di Andrea Camilleri, sulla questione della tortura.
La tortura è una storia vecchia quando l'uomo. Ci abbiamo messo milioni di anni per riuscire a raggiungere una civiltà di rapporti anche fra nemici, anche fra avversari. E tutto questo viene annullato in un attimo. Ho imparato a scuola, leggendo il nostro maggiore grande scrittore italiano che si chiama Manzoni, che ha scritto un romanzo, I Promessi Sposi, però in fondo ai Promessi Sposi ci ha messo poche pagine, Storia della colonna infame, dove c'è il risultato che si ottiene torturando delle persone, fino al punto di far dire a una di queste persone, perché la tortura finisca, ditemi cosa volete che io vi dica. Quindi la tortura non è mai una strada per la verità o per qualsiasi altra cosa. La tortura è sempre una via per la menzogna attraverso l'avvilimento totale dell'individuo torturato. Anche a noi, seduti da quest'altra parte, può succedere lo stesso in qualsiasi momento. Quindi si tratta non solo di esorcizzare, ma anche di prevenire che questo accada. Sembra follia dirla, sembra detto da un vecchio pessimista, ma l'olocausto si può ripetere in qualsiasi momento, in un mondo così instabile, dove la realtà, la loro realtà, viene costantemente rifiutata.
La voce di Andrea Camilleri ci ha detto che essere torturati può accadere a chiunque, in qualsiasi momento. In effetti, quello dell'episodio della scuola Diaz non deve farci dimenticare ciò che accade costantemente in Italia da molti anni. Molte persone sono aggredite dalla polizia o dai carabinieri per futili motivi. Esiste un libro bianco della tortura. Che potete trovare su Contropiano, in cui vengono proprio esaminati tutti i casi di tortura, anche avvenuti, di maltrattamenti, anche avvenuti in carcere durante, per esempio, gli anni della lotta armata. Ma per venire a fatti più recenti, c'è un lungo elenco di persone che hanno subito tortura. Federico Aldovrandi, ucciso da quattro poliziotti. Aldo Bianzino, ammazzato in carcere per le botte subite dalle guardie. Stefano Cucchi, anche lui ammazzato in carcere dalle guardie con la complicità dei medici. Michele Ferrulli, ammazzato da quattro agenti. Riccardo Rasman, ammazzato da tre agenti che ammanettandolo ne causarono volontariamente la morte per insufficienza respiratoria. Paolo Scaroni. Giuseppe Uva, ammazzato da poliziotti e carabinieri. Poi ci sono le persone che hanno riportato lesioni gravissime. Per esempio Luciano Isidro Diaz, pestato dai carabinieri, li ha denunciati dopo aver avuto i timpani perforati e il distacco della retina. Dicevamo Paolo Scaroni, vivo, massacrato a manganellate, va in coma, oggi ha il 100% di invalidità. Stefano Gugliotta, preso a botte da nove poliziotti della Celere. Vittorio Morneghini, vivo, pestato da due poliziotti. Questa è solo una piccola parte dell'elenco lunghissimo, delle persone che hanno subito tortura e alcune sono morte. La cosa allucinante, agghiacciante è che non c'è stato in realtà mai nessun colpevole, anche quando si è giunti a una pseudo verità, le pene sono state irrisorie. Perché in Italia manca il reato di tortura e perché c'è una complicità politica verso le forze dell'ordine. Quando accadono dei casi eclatanti, di solito si parla di mele marce. Qui non siamo di fronte a mele marce, ma a un sistema che si copre a vicenda e che consente che questo continui ad accadere in Italia.
Mio fratello Stefano Cucchi aveva 31 anni, è stato fermato una sera in un parco di Roma e è trovato in possesso di qualche grammo di hashish. E da quel momento è iniziato il suo calvario. Lui conduceva una vita normale, aveva avuto dei problemi in passato, ma in qualche modo ne era sempre uscito. È stato come inghiottito dal carcere e noi non l'abbiamo mai più rivisto, se non dopo 6 giorni in condizioni irriconoscibili. In quei 6 giorni lui viveva il suo personale calvario e noi il nostro, senza sapere cosa gli stava succedendo. E Stefano era ridotto ad uno scheletro. Stefano era stato massacrato nei sotterranei di quello stesso tribunale dove facciamo la giustizia. Questa è tortura. La tortura esiste in Italia e non è punita nel nostro paese, non è riconosciuta.
Bene, si dirà che dopo la sentenza europea finalmente la legge sta andando avanti in Parlamento. Parrebbe una buona notizia, in realtà non è affatto così. La legge in Senato qualifica la tortura come reato comune, che ha solo un aggravante se a commettere l'atto di tortura è un pubblico ufficiale. Già questo discosta dagli standard internazionali, per esempio della legge ONU. È una legge totalmente stravolta nell'impianto originale. Sarà difficilissimo accertare che è avvenuto il reato perché occorrono troppe dimostrazioni. Bisognerebbe capire perché una persona è stata picchiata. Non basta il fatto in sé che sia stato picchiato, e in più ci deve essere l'aggravante dell'intenzionale, cioè nel codice del diritto. Intenzionale vuol dire avere un compiacimento personale che va al di là di altri motivi, come se picchiare qualcuno avesse bisogno di un un avallo personale, motivazioni personali, e non sia già gravissimo lesivo l'atto in sé. Questa legge serve unicamente a togliere l'Italia dall'imbarazzo creato dalla sentenza europea, questo ormai è chiarissimo. E inoltre, una legge in sé serve a pochissimo se non si interviene sulla cultura formativa della polizia e se non si interrompono le carriere con vere e proprie condanne. Quello che è successo durante il G8 di Genova, riguardava un periodo storico internazionale e nazionale in cui, ad esempio, nel nostro paese governava la destra. Oggi al governo c'è il PD, che si dichiara ancora partito di sinistra, non sappiamo su quali basi, ma che si è affrettato a dire nella persona di Renzi che De Gennaro, l'allora capo della polizia durante i fatti di Genova, rimarrà al suo posto, e cioè alla guida, di Finmeccanica. Non si capisce dove sia la differenza tra, un governo a guida destra e il governo guidato dal PD. Se non si interviene neanche sui responsabili riconosciuti dei fatti. Per stasera noi chiudiamo qui questa puntata. Ci sembrava doveroso parlare di tortura perché è un tema delicatissimo in cui incorrono e può incorrere chiunque di noi durante qualsiasi manifestazione a cui partecipiamo, ma anche solo perché decidiamo di esprimere liberamente il nostro pensiero. Subito dopo di noi, Offshore Fuori Onda con un ospite speciale, quindi vi invito a rimanere all'ascolto. Vi invito a riascoltare i nostri podcast e a leggere i nostri articoli su radiomacete.org. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti. Vi lascio con un ultimo intervento. Arrivederci.
Tortura è un sequestro di persona, del corpo di una persona, per abusarne. È molto diverso dal semplice reato di lesioni col quale ti do un pugno, uno schiaffo con cui facciamo una rissa. È detenere un corpo e poterne approfittare. Peggio ancora se chi compie questa azione è uno con una divisa, che ha una pubblica autorità, che dovrebbe essere il pubblico custode della integrità e dell'incolumità di una persona sotto arresto. Per me somiglia alla pedofilia di un sacerdote al quale vengono affidate delle vite e lui ne approfitta. È la stessa cosa per me, per uno che ha la divisa alla quale è affidata una vita e lui ne abusa, ne approfitta. Dunque bisogna introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura, perché nessuno si senta autorizzato a commettere questo crimine.